Bentornati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Oggi registriamo la nostra quinta puntata e per la prima volta abbiamo anche un ospite. Si tratta di
Carlo Alessi,
un nostro collega che ha studiato con noi a informatica, sia alla triennale che anche adesso alla magistrale. Poi ci siamo noi tre soliti, Luca,
Alessandro e Eugenio.
E quindi, visto che oggi abbiamo un ospite, vogliamo iniziare subito a parlare un po' di lui e delle sue avventure degli ultimi anni, diciamo. Perché negli ultimi anni ha fatto varie volte l'Erasmus, quindi ci parla un po' lui di come sono andate queste sue esperienze, di dove è stato, poi abbiamo un po' qualche domanda che ci siamo preparati. Vai, a te la parola, Carlo.
Ciao a tutti, questo è il mio primo podcast, quindi perdonatemi se faccio qualche gaffe. Perché ho messo il computer? Okay. Allora, sono stato in Inghilterra, in Spagna e in Germania. Una volta alla triennale e due volte alla magistrale. In tutto ho fatto, non so, 20 mesi forse di Erasmus.
Alla triennale in Inghilterra, giusto?
Sì, a Bristol, all'università di Bristol.
E invece la magistrale in Spagna?
Sì, a Barcellona e attualmente sono a Monaco, okay. In Germania.
Mm-hmm. Cosa stai facendo a Monaco?
La tesi.
Su che argomento in particolare?
Allora, sto facendo su neurorobotica, che si concentra, in parole povere, nell'utilizzo di reti neurali artificiali per muovere bracci meccanici.
Mm-hmm. Ma ci dicono dalla regia che lei ha lavorato anche per Nokia. E come sta? Che tipo di esperienza è stata per lei?
Sì, ho fatto lo chiamano industrial placement in Inghilterra, però possiamo tradurlo semplicemente in tirocinio, anche se fa meno figo. E sì, 8 mesi di avviamento industriale, diciamo, ho fatto dei lavori molto basilari, ma comunque che mi hanno insegnato ad entrare in una squadra molto ampia, anche
a lavorare in team.
Sì, anche in contesti internazionali.
E come mai hai deciso di proseguire l'università e di non fermarti magari in quell'azienda o in altre?
Allora, prima di tutto ho pensato molto a questo compromesso. Il mio dubbio era: tra 2 anni sarò una persona migliore con 2 anni di università oppure con 2 anni di lavoro? Ho deciso che è meglio continuare con l'università per altri 2 anni e per poi magari o continuare gli studi o buttarmi nel mondo del lavoro con una preparazione più forte.
Giusto, giusto. Anche noi alla fine abbiamo continuato gli studi, quindi
sono contento perché
almeno apprezziamo la tua scelta e anche non ci siamo continui nemmeno la nostra, penso, no?
No. Ma il lavoro su queste grandi aziende com'è? Ti racconti qualcosa?
Quello che
data l'esperienza a Nokia? Quanto ti davano?
No,
bene.
Allora, non posso fare paragoni né con piccole aziende né con l'Italia o con altri paesi perché è stata veramente la mia prima esperienza. Però diciamo che mi sono trovato molto bene dal punto di vista sia economico che di supporto emotivo, diciamo, perché anche i miei colleghi erano molto, molto, diciamo, attenti verso di me, che ero nuovo, mi aiutavano. Sì, anche se devo dire che sentivo un po' di pressione, perché comunque sia in queste grandi aziende almeno si pubblicizzano come innovatori e quindi dici, cavolo, faccio parte di questa famiglia. Magari ho una piccola responsabilità.
Quanta gente c'era oltre a te che faceva lo stesso percorso sin dal tuo?
Dici altri tirocinanti?
Sì, tirocinanti, non so, internship come...
Ce n'era solo un altro ragazzo che aveva studiato a Bristol, però non l'avevo mai incontrato. E forse più piccolo di me, che però sarebbe andato a fare il dottorato ora dopo.
E una domanda, ma parlando invece dell'Erasmus, che rapporto c'è tra un Erasmus fatto a Bristol, nel tuo caso, quello fatto in Spagna, e poi eventualmente anche l'IIT a Monaco?
Allora, secondo me la percezione tra un paese e l'altro e tra un'università e l'altra è molto soggettiva. Mi sono sempre confrontato con i nuovi studenti Erasmus e ho visto che c'è questa percezione mia, si è confermata. Posso dire che dal mio punto di vista mi sono trovato meglio a Bristol e ora mi sto trovando bene a Monaco rispetto alla Spagna, ma questo forse perché la Spagna è un paese che culturalmente è più vicino all'Italia e quindi c'è meno shock emotivo e culturale che all'inizio può darti delle preoccupazioni e causare dello stress, ma che alla fine cioè, questo stress si trasforma in un'esperienza più
Positiva.
coinvolgente, che te la ricordi meglio,
In
diciamo.
Spagna sei stato a? E
A Barcellona.
tra le tre esperienze come università, diciamo, a parte l'ultima che è tirocinio, quale ti sembra più vicina a quella italiana? Come qualità?
Allora, no, non posso dire che sono vicine.
Vabbè, diciamo quella più vicina.
Allora, secondo me sono vicine tra loro Spagna ed Inghilterra, ma sono di un'altra classe, diciamo, rispetto all'Italia, perché in Italia, lo sappiamo, si punta molto sulla teoria e diciamo si punta poco sulla pratica, ma in realtà questo poco è solo relativamente alla teoria. Mentre in Inghilterra o in Spagna si punta più sulla pratica e meno sulla teoria, però in realtà è anche qui relativamente. Credo che in Italia ci fanno un gran mazzo, diciamo.
E non è negativo.
No, è positivo.
Quindi credi che molta teoria porti a più qualità poi future, nel senso da delle basi che poi saranno spendibili anche per tecnologie future e che quindi magari le esperienze in Spagna e Bristol tenderanno poi a sopirsi con l'andare delle nuove tecnologie oppure, cioè come valuti l'aspetto teorico?
Diciamo che molta teoria aiuta a far bene la pratica, però la teoria è valida solo se la pratica c'è. Quindi sì, teoria sì, però anche la pratica. Se si fa solo la pratica, come dicevi tu, magari con l'avanzamento tecnologico tra 20 anni inizi a faticare.
Rimani magari su quello che hai imparato,
Sì,
non ti
non
adegui.
riesci ad
Ah.
adattarti.
Quindi attualmente tu stai facendo la tesi,
Sì.
poi invece piani per il futuro, uno che ha girato già così tanto, pur essendo giovane,
Allora, piani
cioè
per il
rimanere, diciamo, ecco, diciamo, piani per il futuro, rimanere in Italia oppure andare all'estero di nuovo, rimanerci magari per più tempo, dici un po'.
Allora, le esperienze all'estero secondo me vanno fatte e le farò, spero di poterne fare altre, però io credo che la mia base sarà l'Italia e spero di contribuire anche con delle cose che ho imparato al territorio italiano, anche perché se ho fatto queste esperienze è grazie soprattutto all'Italia che ha dei rapporti internazionali, eccetera.
Allora, quindi abbiamo avuto oggi il primo ospite, però adesso torniamo a parlare di argomenti un po' più classici e parliamo in particolare di un argomento che avevamo leggermente toccato nell'ultimo episodio, perché nell'ultimo episodio avevamo parlato a lungo del WWDC e in particolare delle novità di iOS e di macOS, però non avevamo parlato a fondo di Find My, che è una nuova funzionalità che è stata introdotta con iOS 13 e con il nuovo macOS, e praticamente questa funzionalità è rivolta, diciamo, è destinata a cercare di salvare quei dispositivi che vengono rubati e che sono staccati da internet. Quindi, a cosa serve Find My? In pratica sostituisce il vecchio Find My iPhone, che aveva appunto la necessità di che il telefono fosse sempre connesso a internet, oppure che il computer comunque fosse sempre connesso a internet e funzionare. e va a risolvere questo problema perché nel momento in cui io perdo il mio cellulare e il ladro magari lo stacca da internet oppure è già staccato da internet, l'iPhone o il Mac o l'iPad continuerà a inviare dei segnali via Bluetooth e quindi nel momento in cui trova dei dispositivi intorno che sono in grado di prelevare questi segnali sarà in grado di segnalare la sua posizione in modo che comunque il proprietario riuscirà a comprendere, a capire dove è stato rubato questo dispositivo e dove si trova in questo momento. Come funziona e soprattutto in che modo funziona questa tecnologia, che ovviamente è molto interessante, ma ci lascia un po' pensare dal punto di vista della privacy. Quindi è importante che una tecnologia di questo tipo sia, diciamo, si basi su una sicurezza e anche su una crittografia che permetta quindi una comunicazione sicura. Intanto Apple ha tenuto a comunicare che tutto il processo si basa quindi su delle tecniche di crittografia e che viene tutto è una crittografia end-to-end. Come funziona? In pratica funziona soltanto se la persona ha due dispositivi. Quindi io per esempio posso avere un iPhone e un iPad, oppure un iPhone e un Mac ad esempio, e nel momento in cui attivo questa funzionalità mi viene generata una chiave privata. La chiave privata rimarrà sul mio iPhone e sull'iPad ad esempio. Quindi ho una chiave privata e poi vengono generate delle chiavi pubbliche. Queste chiavi pubbliche hanno la caratteristica che vengono modificate in modo che la mia chiave pubblica non mi identifichi tutte le volte la mia posizione. Quindi ora ho una certa chiave pubblica, dopo un certo periodo di tempo che Apple non ha specificato, questa chiave pubblica verrà modificata e quindi io non sarò identificabile con quella stessa chiave pubblica. Quindi cosa succede quando io perdo il mio iPhone? Questo continuerà a mandare dei segnali via Bluetooth e via Bluetooth verrà mandata la mia chiave pubblica in pratica. Il dispositivo che si trova nelle vicinanze, che riceve via Bluetooth questa chiave pubblica, prende la localizzazione, cripta utilizzando la mia chiave pubblica, calcola l'hash della chiave pubblica e manda sui server di Apple la mia posizione criptata e l'hash della mia chiave pubblica. Quindi con questa coppia io sono in grado di andare a recuperare la posizione. Quindi Apple non è in grado di trovare la posizione in cui mi trovo io, o anzi in particolare la posizione in cui si trova la persona a cui ho inviato il mio segnale, e io che ho un altro dispositivo posso andare a identificare dove si trova quello che mi hanno rubato, perché io ho una chiave pubblica, faccio l'hash, calcolo l'hash, lo invio ai server di Apple e tramite questo hash mi viene restituita la localizzazione che è stata inviata in precedenza. Qui la difficoltà sta nel fatto che potrebbero non essere sincronizzate le due chiavi pubbliche, nel senso che sull'iPhone potrebbe esserci una chiave pubblica diversa da quella dell'iPad. Quindi diciamo che non è ancora stato definito chiaramente da Apple, però probabilmente succede che abbiamo delle chiavi pubbliche prefissate e queste vengono modificate e vengono sincronizzate inizialmente dai due dispositivi, in modo che i due dispositivi entrino in possesso entrambi delle stesse chiavi pubbliche, e nel momento in cui magari io mi perdo l'iPhone, con gli altri invio il mio set di chiavi pubbliche lasciate e posso recuperare tutte le posizioni che sono associate a quelle chiavi pubbliche, magari ordinate in base a quando sono state inviate. Quindi questo è un sistema, secondo me, abbastanza interessante, perché magari, siccome si tratta di dispositivi che costano anche abbastanza, penso che sia utile, ma l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è il fatto che ok che viene inviata la localizzazione anche se non abbiamo internet, però l'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è il fatto che se comunque il telefono viene spento la localizzazione non viene inviata, a meno che non venga riacceso. Ok che poi rimane inutilizzabile, però sarebbe più utile a mio parere mettere a questo punto un codice di sblocco anche nel momento in cui il telefono viene spento, anche perché non sarebbe scomodo per noi, perché comunque il telefono non lo spegniamo praticamente mai, e invece per uno che magari lo va a rubare sarebbe una cosa abbastanza...
Questa sarebbe un'idea veramente intelligente.
Infatti non ho capito perché non l'hanno messo. Però comunque alcuni parlano un po' della perdita della privacy, però se effettivamente la crittografia che c'è dietro funziona come loro dicono, non credo che ci siano grossi problemi. Poi in ogni caso si parla sempre di perdita della privacy quando comunque questo è un sistema che è sicuramente migliore rispetto a quello che c'era prima, per esempio con trovo il mio iPhone o magari con le posizioni ricorrenti che ti segnalano se c'è traffico o quanto ci metterai per andare al lavoro, perché quantomeno questo è crittografato e almeno in teoria loro non possono vedere quello che tu gli mandi, visto che comunque è protetto da chiave privata, perché nel momento in cui io poi prendo dal sito la localizzazione per decriptarla utilizzo la chiave privata, quindi io la vedo una cosa abbastanza positiva. Poi anche se dovessi perdere un minimo di privacy per un dispositivo che magari costa, non so, 2000 euro, 3000 euro, sinceramente preferirei perdere un minimo di privacy che perdere 3000 euro, insomma. Tanto la privacy l'abbiamo già persa, per cui...
È un'illusione su queste cose.
Dato che parliamo di privacy e di crittografia, io darei il lancio per il nostro piccolo angolo relativo alla blockchain. In particolare tutti sapranno di Libra, la nuova criptovaluta di Facebook, e quindi chiederei, Eugenio, che cosa ne pensi di questa fantastica criptovaluta? A freddo,
è sicuramente un'ottima opportunità per il mercato delle criptovalute, che è forse il primo più grande player entrato finora e darà sicuramente tanta visibilità e già sta dando tanta visibilità. È da analizzare, nel senso, hanno fatto una stablecoin, non è una criptovaluta pura, il che vuol dire che non ha un valore volatile nel tempo, ma che loro acquistano una quantità di valute normali o titoli di Stato e creano, bruciano criptovalute in base a quello che è il mercato, quindi terranno un dollaro, una libra.
E questo
è legato a Calibra, che è la società no profit controllata da Facebook, che gestisce almeno per il momento la decentralizzazione di Libra.
Tra virgolette, decentralizzazione.
Sì, perché in effetti non lo vedono.
Cioè, non lo vedono, ma c'erano
le virgolette. Allora, inizialmente non è assolutamente decentralizzata perché Facebook, in maniera anche intelligente, perché questo lo fanno anche tutte le altre criptovalute che distribuiscono i nodi della loro fondazione per gestire la decentralizzazione iniziale, ha venduto i nodi a grandi aziende come Visa, JP Morgan,
Anche Iliad, se non sbaglio.
Tante altre aziende veramente grandi, e ognuna di loro avrà buona parte del traffico sulla blockchain. Questo è stato massacrato ultimamente. Che ne pensi?
In realtà ti controlancio con un'altra domanda, che in realtà era una cosa che è sorta mentre ne parlavamo nei giorni scorsi. E Eugenio stava ragionando, appunto, ha messo in chiaro che fosse pubblica la loro blockchain, e stava dicendo anche, ok, è pubblica, e tra l'altro Facebook dichiara che non avrà, non prenderà informazioni relative agli utenti, ovvero non ci sarà un aggancio diretto tra le informazioni di Libra e Facebook. Però cos'è che mi stavi dicendo del fatto che se è pubblica?
Se è pubblica, le informazioni sono di tutti, quindi anche di Facebook in qualche modo. Quindi questa cosa che loro scrivono nel paper del non collegheremo i vari account, diciamo, non li collegano perché le informazioni le prendono già. Poi passiamo al caso futuro in cui integreranno la loro criptovaluta con Messenger, l'address sarà direttamente collegato all'utente. Quindi sì, non chiuderanno l'account, come ha detto qualcuno, quando chiuderanno l'account di Facebook, però sicuramente avremo gli address mappati.
L'anonimicità.
Sì, cosa che tra l'altro nel paper hanno sottolineato, dicendo che loro utilizzano la pseudonimicità di come Bitcoin e come Ethereum in modo da distinguere l'utente normale dall'utente reale, cosa che invece vanno a bindare dopo quando lo colleghi all'account Facebook.
Comunque ricordiamoci che Bitcoin, Ethereum, perché infatti si parla di pseudonimato, quindi uno volendo potrebbe andare a leggere sulla blockchain e comunque tracciare a ritroso il percorso delle transazioni che sono state scambiate tra address. Il vantaggio di Facebook in questo caso è che, oltre a poter tracciare a ritroso nel momento in cui le bindi in qualsiasi punto di questo spazio con un nome e un cognome, in realtà hai risolto una catena di pseudonimato, rendendo quindi di fatto inutile questa dichiarazione di ah, siamo anonimi o pseudonimi che siamo.
Anche perché da un grafo del genere si potrebbero estrarre anche gli utenti collegati ad altri account che non erano ancora stati resi noti, ci sono varie tecniche per farlo, quindi mette un po' a rischio tutto lo pseudonimato di tutta la catena in qualche modo.
E poi ora quindi abbiamo, cioè diciamo sul piattello abbiamo Libra da una parte e Ton dall'altra. E
Ton è la criptovaluta di Telegram.
Telegram, lo scontro tra giganti.
Esatto. Sarà curioso vedere come si posizionano poi nell'utilizzo comune, se mai ci sarà, e, ad esempio, se Bitcoin in qualche modo diciamo dà un certo valore, diciamo è una blockchain di valore e Ethereum è una blockchain relativa a smart contract e programmazione, magari ci sarà anche un dualismo tra Libra e Tron, Tron è un'altra cosa, che comunque non comprometterà l'esistenza nell'una né dell'altra. Poi diciamo che ci sono anche riflessioni un po' complottiste relative al fatto che, come dicevo Gene, sarà una stablecoin, quindi sarà appoggiata da una certa valuta. Si parla di dollari in primis, di titoli di Stato, e chiaramente questo dà un grande valore alla criptovaluta in se stesso. E ripercorrendo un po' la logica del dollaro, diciamo l'America non sta passando un buon momento, e soprattutto dove abbiamo una Cina e una Russia che stanno sempre più emergendo, una Cina che sta prendendo l'Africa, sta prendendo l'Argentina, e un dollaro con sempre maggiore svalutazione. Quindi la possibilità di far uscire il dollaro dai confini americani attraverso appunto il binding del Libra, il dollaro potrebbe essere magari un modo per provare a riprendere un po' un terreno che ormai è stato perso nell'ultimo periodo.
Vedendo il lato positivo, potrebbe essere Facebook ha circa 250 milioni di utenti, una criptovaluta stabile potrebbe portare, non voglio dire il mondo a utilizzare la stessa valuta perché attualmente è un'utopia, però è il primo passo verso la prima valuta globale. Perché una volta che gli utenti riusciranno a utilizzare Libra per pagare oltre quello che sono i prodotti sul market di Facebook, sarà un utilizzo veramente quotidiano.
Probabilmente ci guarderemo indietro tra 10 anni dicendo cavolo, eravamo nel momento storico in cui la criptovaluta è stata adottata e magari ci sarà da fare qualche riflessione.
E riguardo agli smart contracts, anche su Libra, cioè anche su questa blockchain di Facebook, sarà possibile svilupparli? Come funziona?
Allora, fino da quello che ho letto sul paper non ne hanno parlato, se non sbaglio, e quindi attualmente no, però non è escluso che in futuro li inseriranno. Comunque in un contesto social network come Facebook, ma anche in futuro quella di Telegram, potrebbero essere importanti, perché le varie applicazioni o i bot su Telegram che girano, farli girare in maniera decentralizzata potrebbero essere comodi anche dal punto di vista di un possibile escrow, per esempio. Usare smart contract per muovere denaro tra utenti quando si verificano determinate condizioni, ad esempio.
E quindi praticamente viene utilizzata soltanto per lo scambio di denaro attualmente.
Sì, Facebook nel paper è definita come una valuta per lo scambio di denaro.
Attualmente è già utilizzabile oppure?
Hanno rilasciato vari paper, c'è un sito in cui si possono fare le prime transazioni, ma su una testnet, nel senso non sono transazioni reali. Sarà ufficiale ad inizio 2020.
Che volevo dire? Sai più o meno che differenza c'è tra Libra e i Bitcoin? Perché questi Bitcoin sono in giro da più tempo, però non sono tanto famosi.
Sì, è vero, non sono utilizzati e non saranno probabilmente utilizzati come la criptovaluta di Facebook. La prima differenza grande è che Libra ha un valore stabile, nel senso inizialmente varrà un dollaro e varrà sempre un dollaro. E l'hanno agganciata sotto a titoli di Stato e valute varie. Mentre invece Bitcoin, il prezzo di Bitcoin tenderà a crescere perché diminuiranno il numero di Bitcoin in circolazione. Quindi sono partiti da stampandone, diciamo, 10, diciamo, e arriveranno all'ultimo Bitcoin che sarà minato nel 2100 qualcosa, che saranno 21 milioni, e a quel punto si tende a pensare che la valuta sia deflazionaria, perché diminuendo il numero di monete crescerà il prezzo. E questa è la prima, diciamo, differenza. La seconda è che Facebook, la criptovaluta di Facebook, nasce per essere regolamentata, quindi per andare su mercati finanziari, per essere accettata da tutti gli stati, quindi per essere diffusa. Invece Bitcoin è più secondaria, nasce per non essere regolamentata, ci hanno provato in tanti, ma la comunità si è un po' rivoltata, e quindi è più un mercato secondario, a volte legale, a volte meno.
E una cosa, noi abbiamo parlato di criptovaluta, di Facebook, ma in realtà, come aveva anche accennato prima Eugenio, si parla di è un metodo per trasferire denaro. Quindi questo, da un certo punto di vista, non si può, non si va a imporre sugli stati come metodo di scambio alternativo, cioè valuta alternativa, ma come potrebbe essere in un certo senso un servizio come PayPal, no? Oppure nel caso infatti in cui passiamo tra euro e yen, magari stiamo pagando in un altro paese, in realtà c'è un servizio che ti permette di fare una conversione implicita e sostanzialmente quello in qualche modo fa il libra su un altro livello.
Però voi avete detto che un libra si chiama, vale un dollaro, no?
Diciamo potrebbe valere, diciamo non è
okay. Però il prezzo, diciamo, è lo stesso.
Sì. Mm-hmm.
Quindi, cioè, che differenza c'è tra questo e magari usare PayPal per un pagamento?
Beh, le commissioni, sicuramente. E che comunque PayPal è collegato a una carta di credito, quindi a un conto bancario, mentre invece Libra, un po' come le prime criptovalute, ma anche le criptovalute attuali, si diciamo hanno l'obiettivo di dare un accesso al credito anche in paesi in cui questo non è possibile, quindi paesi con dittature o paesi in cui del terzo mondo, in cui però non è facile avere un conto bancario.
Prima avevi detto che comunque il paese che, cioè, deve accettarla, la presenza di questa...
Sì, in teoria sì. Okay. In pratica diciamo che alla fine un utente può fare un account in qualsiasi momento. Poi l'idea di Facebook è che nel momento in cui lo Stato accetta quella criptovaluta, allora può essere veramente sdoganata. Però un po' come Ethereum, Bitcoin o tante altre, un utente può scaricare il wallet, comprare la valuta, scambiarla senza problemi, e questo per tanti paesi. Ma mettiamo anche il caso pratico: Telegram, quando era stato bloccato dalla Russia, ha annunciato che avrebbe pagato le VPN per tutti gli utenti attraverso Bitcoin, perché questo dava modo di non essere tracciate le varie persone e quindi assicurava molta più privacy rispetto al denaro.
Ma quindi un caso come quello di Telegram con la Russia, quindi la possibilità di bloccare il servizio, si può verificare con Libra oppure no?
Volendo fare un ragionamento un po' complottista anche qui, parliamo sempre di Facebook, che mette sicuramente i suoi interessi prima di quelli della comunità. Quindi non è detto in un caso del genere così delicato, in cui c'è il governo contro un'organizzazione no profit, Facebook decide di stare dalla parte dell'organizzazione no profit, perché anche se la Libra non è direttamente collegata, c'ha comunque degli interessi dietro. Considerate che ogni azienda che entra a far parte della rete ha pagato un bel po' di soldi adesso.
E ce ne stanno parecchi.
Per poter entrare ce ne stanno parecchi e molto grandi. Quindi questa grossa decentralizzazione attualmente non c'è. Il cofondatore di Ethereum l'ha definita un leone decentralizzato travestito da agnello. Quindi, vabbè.
Quindi non è come Bitcoin, no. O Ethereum, o comunque altre criptovalute, altre blockchain, se, non so, la Russia o qualsiasi altra nazione vuole, non le blocca, no?
No.
Invece questa sì, comunque.
Sì, diciamo
c'è possibilità,
potenzialmente sì, mentre di là la community che decide.
E per esempio invece in quella di Telegram non so se qualcosa era uscito, qualche notizia si sa, no? Cioè, c'è sempre la stessa possibilità oppure quella è indipendente e quindi...
Si spera...
Sì, no, penso che quello di Telegram, ora non so i dettagli in realtà, sarà comunque allacciata all'applicazione, quindi se qualcuno va a bannare l'applicazione per qualche motivo, come WhatsApp in Cina non può essere utilizzato, probabilmente sta bloccando anche il trasferimento di, non lo so, di valuta su...
Sì, diciamo. Forse sì, però magari VPN...
Ah beh, certo, sì, chiaramente sì, se diciamo comunque stai tagliando, cioè la VPN è tutto bellissimo per chi la conosce, magari non tutti sanno che può essere utilizzata per bypassare questi problemi, quindi tagli comunque la parte dell'utente sì, medio che... Sì. Ritorni sullo smanettone, no? Che sì, è quello che è iniziato su Bitcoin. E, comunque una riflessione così è JP Morgan, qualcuno lo conosce, magari un po' tutti, banca, e è entrata, diciamo, prima con l'Ethereum Foundation, poi dopo ha fatto sostanzialmente una propria blockchain, e ora lo vediamo anche con le mani in pasta relative alla criptovaluta di Facebook, o un metodo di scambio, come lo vogliamo chiamare, Libra. Ed è interessante ripercorrere come queste aziende stiano cercando di capire quale sarà la direzione futura del mercato, anche perché nella conferenza di Apple ultima, JP Morgan si è allacciato con Apple esplicitamente per quanto riguarda la gestione dei conti o qualcosa del genere. Quindi, secondo me, c'è proprio una ricerca di capire come si muoveranno le banche nella industria 4.0 di cui si parla tanto.
È stata una discussione abbastanza interessante questa, sicuramente ne riparleremo anche in puntate future, visto che comunque è appena uscita, sono appena uscite insomma le notizie, è uscito il paper.
Quindi... usciranno da qui al 2020 molti altri dettagli.
Quindi aspetta, abbiamo detto quando sarà pubblica?
Nel... primi mesi del 2020.
Più o meno quando uscirà anche quella di Telegram, quindi
saranno forse sì, concorrenti. Forse diciamo. Saranno concorrenti, ci sarà di nuovo open source contro azienda strutturata.
E quindi anche per questo episodio del Pointer Podcast siamo arrivati alla fine. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi con l'episodio precedente, e perché Spotify continua a non pubblicare l'ultima puntata e anche quella di oggi. Quindi cerchiamo un po' di risolvere questi problemi, però nel frattempo potete ascoltarci tramite il nostro sito pointerpodcast.it oppure anche tramite iTunes e quindi Overcast, e nel caso, vabbè, quello è un client podcast, comunque sì, Overcast, ve lo consigliamo su iOS. Su Android adesso cerchiamo di capire un po' come funziona e cercheremo appunto magari di pubblicare sul sito qualche guida per... farvi vedere come potete ascoltarci in alternativa a Spotify, visto che purtroppo attualmente non collabora. Ci potete seguire sui social, anche oggi siamo stati in diretta su Instagram, ringraziamo le persone che ci hanno seguito, e ci siamo su Facebook, su Instagram, poi abbiamo il sito, come abbiamo detto, la nostra email, se avete domande o suggerimenti, info@pointerpodcast.it. Ringraziamo anche il nostro primo ospite.
Ciao a tutti, è stato un piacere.
E speriamo di averlo di nuovo qua in una delle prossime puntate. E un saluto a tutti da Luca,
Alessandro,
Eugenio
e Carlo.